Uomini e profeti. Questioni.
Una buona giornata da Gabriella Caramore, un buon ascolto di Uomini e profeti nella sezione che abbiamo intitolato Questioni, perché ogni volta partiamo da una questione, un problema, una domanda, una sollecitazione che ci viene dalla condizione umana innanzitutto, ma declinata anche nel senso di una fede, di un tessuto di eredità religiosa, culturale, che forse determina anche l'orientamento di quella domanda. E la questione di oggi è come resistere nei tempi della barbarie. È una questione che si è posta nelle grandi tragedie della storia, è una questione che va posta ora anche alle giovani generazioni, che sembrano apatiche, incapaci di scuotersi, ma poi ci sorprendono con slanci di generosità improvvisa, di rischio, di fantasia, talvolta non sempre con una motivazione anche di fede e comunque sempre invece con una fiducia nell'umano che non si capisce bene da dove la prendano, perché non sembra venire dalla rappresentazione che il mondo adulto dà di se stesso. E oggi ne parliamo in relazione alla Rosa Bianca, il gruppo di giovani studenti dell'Università di Monaco di Baviera che si ribellarono dentro di loro intimamente alla violenza del nazionalsocialismo e decisero di dare visibilità pubblica a questa loro ribellione perché il popolo tedesco capisse che cosa stava accadendo, distribuendo alcuni volantini che invitavano alla resistenza in nome della libertà, della giustizia, della fratellanza. I principali esponenti del gruppo furono catturati e ghigliottinati, ma la loro vicenda continua a interrogarci e anche appunto a chiederci se occorre ribellarsi o tacere e sopportare, e in che modo occorre ribellarsi, anche perché queste persone sono vive, perché erano un gruppo di ragazzi belli, dalla fortissima idealità, colti, amanti della vita, amanti della bellezza. A parlarne abbiamo qui due ospiti che sono entrambi autori di due lavori sulla Rosa Bianca usciti ora. Il primo è Paolo Ghezzi, in collegamento con noi dagli studi di Trento. Buongiorno Ghezzi.
Buongiorno.
Ghezzi ha già lavorato molto da molti anni sulla Rosa Bianca, l'ha appassionata, sono usciti, ne abbiamo parlato, mi ricordo, molti anni fa, ancora all'inizio del nostro Uomini e Profeti, un libro uscito dalla San Paolo, l'antologia Noi non taceremo, le parole della Rosa Bianca, uscito da Morcelliana qualche anno dopo, e poi una biografia di Sophie Scholl uscita sempre dalla Morcelliana, e tra l'altro voglio ricordare anche quel bel film che uscì nel 2005 di Mark Rothemund. Era un film bello, che ne pensa lei Ghezzi?
Sì, sicuramente ha avuto il merito di riproporre, rilanciare anche in tutta Europa, insomma in Italia, nel mondo, la storia della Rosa Bianca.
Sì, ecco, di diffondere un po' questa, la conoscenza di questo piccolo gruppo, piccolo ma come vedremo non marginale. E adesso esce con un libro che si intitola La Rosa Bianca non vi darà pace, che è una citazione, poi vedremo da che cosa, uscito dalla casa editrice Il Margine. Ed è un libro particolare perché questa volta non è una biografia, non è un racconto, ma è invece una raccolta di voci, come una specie di lessico, in cui ci sono le biografie dei protagonisti, ma anche delle parole chiave per capire la loro storia. E sono tante, quante sono, lei lo sa?
Oltre 150.
Ecco, tra cui appunto libertà, verità, ma anche musica, conoscenza, ribellione, coscienza, ecco, tante cose, poi insomma ne vedremo alcune. E poi assieme a lei c'è invece collegato con noi al telefono Lorenzo Tibaldo, autore di un altro libro, La Rosa Bianca, Giovani con Hitler, uscito dalla Claudiana. Buongiorno a lei Lorenzo Tibaldo.
Buongiorno ai vostri ascoltatori e anche a Paolo Ghezzi.
Buongiorno.
Allora, ecco, questo invece è un libro che ha un impianto più storico, entrambi sono corredati di un bel apparato iconografico e ci sono le immagini di questi ragazzi che sono veramente di una bellezza. Perché sono così belli questi volti secondo voi, Ghezzi?
Ma se il volto è lo specchio dell'anima, come si dice A volte sicuramente loro avevano una vita interiore molto forte e una vita di relazione fra di loro proprio amicale molto forte, una delle parole chiave è proprio amicizia, quindi attraverso i volti forse si vede questa intensità del sentirsi diversi, irrimediabilmente minoranza in un tempo in cui la maggioranza aveva dei volti abbastanza omologati a quelli che il regime proponevano come modelli anche estetici del nazionalsocialismo.
Ecco, tra l'altro volti è una delle voci di questo lessico e tra l'altro li troverete almeno i volti dei due fratelli Scholl, Sophie e Hans nel nostro sito uominiprofeti.rai.it, sul quale potete trovare altre informazioni man mano nei prossimi giorni. E allora ricostruiamo rapidamente, insomma, come si può, la loro vita, la loro biografia, per poi arrivare al problema che ponevo all'inizio. Chi erano questi ragazzi e ragazze della Rosa Bianca?
Vado io? Sì.
Sì, chi,
allora,
come volete. Insomma.
Erano dei ragazzi nati innanzitutto fra il 1917 e il 1921. Sophie Scholl era la più giovane, appunto del 21, 3 anni di differenza fra i due fratelli Scholl. Erano persone quindi che avevano 15, 16 anni, 14 anni quando Hitler va al potere, quindi nel pieno della loro adolescenza, della loro formazione, vengono sconvolti da questa ondata che si chiama nazionalsocialismo, che si chiama avvento al potere di Hitler nel 1933. Quindi i loro anni decisivi sono stati lì, e già lì c'è una differenza fra i personaggi del gruppo, perché mentre i fratelli Scholl aderiscono con convinzione al nazismo per i primi anni, quindi assumendo anche delle responsabilità nella gioventù hitleriana, per esempio Willy Graf, che era cattolico a differenza degli Scholl che erano evangelici, luterani, Willy Graf non entrerà mai nella gioventù hitleriana e resterà fedele alle associazioni cattoliche che frequentava prima dell'avvento di Hitler, forse anche perché viveva nella Saar, che soltanto 2 anni dopo l'ascesa al potere di Hitler nel 1933 viene annessa al Reich tedesco. E così i percorsi sono diversi, perché c'è Christoph Probst che per esempio non è mai stato battezzato, perché il padre, che poi finirà purtroppo suicida e condizionerà anche la vita del figlio in questo senso, era un cultore delle religioni orientali. O Alex Schmorell, che era nato negli Urali in Russia, figlio di un padre tedesco e di una madre russa, che era viceversa stato battezzato con il rito della Chiesa ortodossa. Quindi un gruppo composito che si trova a vivere in maniera anche diversa agli anni decisivi della loro formazione, e che poi, per essere molto brevi e sintetici ed arrivare al momento della resistenza, in un periodo molto limitato di 8-10 mesi fra il giugno del 42 e il febbraio fatidico decisivo dei loro arresti nel 1943, danno vita a questo gruppo che, più che un gruppo che non si definiva neppure come tale, era un circolo di amici che però ha prodotto questi famosi volantini della Rosa Bianca, 6 volantini in tutto, poche migliaia di copie diffuse in quell'arco di tempo fra il giugno 42 e il febbraio 1943.
Ecco, 6 volantini che hanno costato la vita ad alcuni di loro, un gruppetto di loro. Però adesso, prima di arrivare a questo, vediamo ancora la storia della loro formazione. Allora, Ghezzi ci ha detto diversi tra loro, diversi per provenienza geografica, per confessione religiosa, anche un po' per così sensibilità personale. E che cosa invece li univa?
Li univa essenzialmente una ribellione profonda e anche individuale, proprio personale, al tentativo del regime di omologare appunto le coscienze dei giovani. C'è un tratto che ricorre spesso nelle loro lettere, nei loro diari, che è quello, se si vuole, di un certo individualismo, anche di una, come dire, di una cultura della solitudine intesa non certo come lontananza dagli altri esseri umani, ma quanto come lontananza dalle massificazioni, appunto, a cui il regime sottoponeva in maniera, direi, quasi scientifica la gioventù del tempo. Questo è sicuramente anche una dimensione spirituale che, pur nelle confessioni diverse, abbiamo detto ortodossi, evangelici, cattolici, non battezzati, pur nelle storie diverse anche dal punto di vista personale, tutte quante queste biografie hanno il tratto di una ricerca fortissima di Dio, e una ricerca di Dio ancora più forte in tempi così bui per l'uomo e per lo Stato tedesco.
Ecco, fermiamoci allora ancora sulla storia per un momento. Che cosa accade con questi volantini? Forse non tutti lo ricordano, non tutti hanno visto il film, non tutti hanno letto i libri precedenti. A un certo punto intanto cominciano a diffondere questi volantini e c'è una data fatidica in cui Sophie e il fratello decidono di uscire allo scoperto. Prima li distribuiscono nascostamente e dopo invece fanno un gesto clamoroso. Ghezzi, poi veniamo subito a Tibaldo.
Sì, è il 18 febbraio 1943, era un giovedì mattina. Non sappiamo, perché non sono rimasti documenti che ci dicano dal punto di vista storico il perché è stata fatta questa scelta di alzare, possiamo dire con linguaggio di oggi, il livello dello scontro. Sta di fatto che i due fratelli escono,
oppure si
loro...
può dire alzare il velo sulla, sull'attività,
il velo sulla
clandestina.
Loro attività clandestina, certo che era clandestina anche per salvare, ricordiamo, la vita dei familiari, perché ovviamente meno si sapeva di quel che facevano, che poi era soprattutto discutere e scrivere ogni tanto questi volantini, meglio era per i conoscenti e i parenti. Ma quello che fanno è credere che ci fosse, insomma, in quel momento si fosse creata, diciamo, una possibilità di in qualche modo muovere la maggioranza degli studenti. C'era stato un mese prima un episodio all'Università di Monaco in cui era stato contestato il capo del partito in Baviera, che si chiamava Paul Giesler, dalle studentesse che erano state offese con delle affermazioni maschiliste. Forse avevano pensato, sopravvalutando in questo senso la diciamo predisposizione alla resistenza degli studenti dell'Università di Monaco, che un gesto anche pubblico come la distribuzione appunto dell'ultimo volantino, dell'appello agli studenti e alle studentesse tedesche nelle aule dell'università, o meglio nei corridoi, perché le aule appunto erano quelle dove gli studenti stavano appunto assistendo alle lezioni, in quel momento lì potesse essere il detonatore di un qualcosa che si poteva muovere all'università. È stato ovviamente questo un errore di calcolo, perché in realtà sappiamo che gli studenti poi chiamati a celebrare il bidello che li ha fatti arrestare quella mattina,
il bidello li fece arrestare,
sì, Jacob Schmidt fu
con molto senso, diciamo, del dovere. Ha detto che anche se avessero gettato dei pezzi di carta qualunque, siccome sarebbe stato contro le regole, lui li avrebbe fatti.
Disse esattamente una carta del burro, del formaggio,
ecco,
potremmo dire noi, era un qualcosa che, diciamo, turbava l'ordine assoluto dell'università.
Sophie Scholl fece un gesto che, così, pur nella sua tragicità, ha una sua anche valenza estetica, se vogliamo, perché salì lungo la scalinata e gettò questi volantini che caddero giù come foglie al vento, diciamo.
Certo.
Però fu subito arrestata e fu arrestato anche Hans Scholl e anche altri con loro, e nel giro di pochissimi giorni furono ghigliottinati.
Sì, quattro giorni soltanto nel caso dei fratelli Scholl e di Christoph Probst. Sì, quei volantini volarono davvero, forse in qualche modo voleva dare corpo a questa parola, no? Loro erano un po' frustrati dal fatto che i primi cinque volantini non avessero avuto grandi effetti, insomma, non c'era stata nessuna
ribellione. Dopo magari cercheremo di leggere qualche passo. Una curiosità, la ghigliottina, di importazione francese evidentemente, ma era uno strumento di morte.
Era uno strumento ordinario nella Germania nazista, soprattutto per i detenuti politici, perché i militari avevano un altro trattamento.
Quando è stata introdotta col
nazismo?
Dopo Napoleone,
sì, nazismo,
però, diciamo.
Sì. Col nazismo è stata, diciamo, portata a livelli di uso di massa, insomma.
Quindi queste meravigliose teste di questi ragazzi sono rotolate.
Sono rotolate, sì.
Ecco, e loro, secondo le testimonianze, hanno affrontato con grande dignità e, nel caso di Sophie, anche fierezza. La morte, la ghigliottina.
Sì.
Ecco, però vorrei chiedere una cosa a Tibaldo. Appunto, il suo libro ha un impianto più storico, se vogliamo. Allora, diceva prima Ghezzi che questi ragazzi hanno avuto all'inizio, nell'adolescenza, un certo entusiasmo per il nazismo. Naturalmente la gioventù italiana era portata in mezzo alla natura, insomma c'era tutta un'esaltazione, e questo ci apre un po' al discorso della resistenza tedesca. Allora, si è detto spesso che ci si è sorpresi, insomma, che ci sia stata così poca resistenza nella Germania hitleriana, che i tedeschi sapevano ma non dicevano. Ecco, lei come ha impostato la questione? Mi sembra in maniera un po' diversa in questo libro, Tibaldo.
Diciamo così che il discorso Germania si può anche collegare in qualche modo al discorso Italia, cioè con le differenze che ci sono tra il nazismo e il fascismo. Sicuramente un sistema totalitario fondato sulla repressione, sulla violenza, però che ha anche saputo, toccando in sostanza i tasti più deboli, ecco, della cultura, anche creare attorno a sé un certo tipo di consenso. Per questo è un dato di fatto, perché non è bastata solo la repressione e la violenza e la propaganda, quindi questo consenso fatto con la coercizione intellettuale delle persone. Naturalmente in Germania c'è stato, io sovente si tende a fare un paragone tra la resistenza italiana e la resistenza tedesca, dicendo che in Italia è stata molto di più e in Germania molto di meno, ma perché si fanno dei paragoni con due periodi temporali diversi. Cioè, si tende a paragonare il 43-45, il periodo fatidico della resistenza italiana, con il periodo nazista. In realtà, se vogliamo mettere a confronto storicamente in modo corretto, bisogna prendere in considerazione per la Germania 1933-45, per l'Italia 1922 fino all'8 settembre del 1943, quando poi chiaramente le condizioni in Italia cambiano radicalmente. E vediamo che in Germania c'è stata anche una resistenza, e sono state, se guardiamo in termini di vittime, sono stati 12, 13, 14 mila, credo, le vittime, le sentenze che sono state inflitte. Vediamo le migliaia di persone, decine di migliaia di persone che sono passati sotto i interruttori della Gestapo, oppure decine di migliaia di persone che sono state nei campi di concentramento. C'è stata una resistenza fatta a piccoli gruppi, veramente delle monadi che delle volte facevano fatica a mettersi in contatto tra di loro. Chiaramente il tallone della ferocia nazista era tremendo in Germania, sicuramente molto maggiore di quanto è stato in Italia. Però, anzi, questo è un motivo in più per dare atto del coraggio che hanno avuto questi ragazzi e con loro molte altre persone in Germania.
Ecco Ghezzi, lei vede allo stesso modo, cioè una resistenza tedesca molto più presente di quella normalmente considerata?
Ma sicuramente credo che anche il Museo della Resistenza di Berlino, tante pubblicazioni degli ultimi anni hanno fatto giustizia di un'idea di una Germania sostanzialmente indifferente a questi pochi gruppi di resistenza. I gruppi di resistenza sono stati molti, hanno coinvolto personalità di grandissimo rilievo, penso soltanto a Dietrich Bonhoeffer, e quindi a tutto un livello molto più, se vogliamo, alto e sofisticato rispetto ai ragazzi della Rosa Bianca.
Beh, poi c'era anche tutta attorno a Bonhoeffer, diciamo, tutta l'aristocrazia militare.
L'aristocrazia militare, i grandi funzionari del ministero, gli alti burocrati, diciamo, sì, ma il conte von Moltke.
Forse meno popolare. Cioè sono
meno popolare, però non dimentichiamo la differenza fondamentale, cioè in Italia, come ha detto giustamente Tibaldo prima, è stata una guerra di liberazione di fronte a un nemico invasore, quindi c'era anche una componente, diciamo, risorgimentale. In Germania erano solo tedeschi contro altri tedeschi e quindi considerati come traditori appena mettevano su carta i loro pensieri di opposizione al regime. Erano tedeschi contro altri tedeschi, non erano italiani contro tedeschi e contro chiaramente i loro alleati fascisti. Quindi diciamo difficilmente
tedeschi
paragonabili, insomma, le due resistenze.
Quindi se capisco bene Tibaldo, la resistenza italiana le dice dal 43, dall'8 settembre al 45, e con un territorio invaso e poi anche con gli alleati che...
Con gli alleati, quindi noi dobbiamo mettere a paragone, se vogliamo usare questo termine, l'antifascismo e l'antinazismo, che questi sono i periodi corretti, tenendo anche conto...
E ce n'è stato poco di antifascismo fino al 43,
effettivamente. Sì, per questo, perché io sostengo che in Italia sovente molti si sono nascosti dietro la resistenza di massa popolare fatta dalla maggioranza degli italiani. Non è stato così. Purtroppo i partigiani sono stati una minoranza in Italia e il loro segno è stato importante per la riconquista della libertà e la Costituzione, però non ha lasciato un segno duraturo nei nostri tempi, ce lo dimostrano purtroppo.
Ecco, e poi effettivamente, come diceva Ghezzi, ai cittadini tedeschi era richiesto in un certo senso uno sforzo in più, cioè andare contro il proprio paese, auspicarne la sconfitta, anche questo è ben pesante, pensiamo per esempio ai militari, sabotare, rimettere in discussione l'orgoglio nazionale. Ecco, e poi
immagina che la Rosa Bianca, Sophie Hans, cioè peroravano la sconfitta della Germania, quindi della propria nazione, per porre fine a quel dramma che è stato il nazismo, ecco il coraggio, e questo vuol dire reato di alto tradimento, ecco, non
E pensiamo anche ai militari che facevano questo, che dramma interiore hanno dovuto sostenere. Però io volevo chiedervi anche una cosa: avete parlato dell'ispirazione, della forte ispirazione religiosa di questi ragazzi, almeno di alcuni. La questione delle chiese, anche questa, le chiese, bene o male, sia quella protestante che quella cattolica, hanno sostenuto il regime, però nella base, in entrambe, c'è stato un sostegno molto forte a ebrei, a resistenti, più o meno nascostamente. Ghezzi, poi...
Sì, io voglio tra l'altro ricordare che molto probabilmente, è difficile dirlo, ma insomma possiamo dedurlo, uno spunto, diciamo una spinta verso il passaggio a una resistenza attiva per i fratelli Scholl è stato proprio aver ricevuto in casa, in una lettera anonima, i testi delle prediche di Clemens August von Galen, il vescovo di Münster, che aveva fra i pochi osato parlare in chiesa, in cattedrale, no, il vescovo cattolico di Münster, il leone di Münster, che adesso è stato anche beatificato, quindi è stato portato proprio come esempio di un grande vescovo, che ha parlato contro lo sterminio e gli esperimenti, diciamo così, di eutanasia dei disabili e dei malati psichici pubblicamente in chiesa, riuscendo assieme ad altri suoi confratelli poi a bloccare dopo qualche mese questo esperimento. L'aver ricevuto in casa, proprio pochi mesi prima dei primi volantini della Rosa Bianca, un tra virgolette volantino anonimo in cui un vescovo diceva quelle cose e le diceva con quel coraggio e le diceva pubblicamente in chiesa, sicuramente per loro, per i ragazzi della Rosa Bianca, è stato un grande esempio di come uomini di fede potevano anche avere il coraggio di esprimersi contro il regime in una maniera coraggiosa e coerente.
Ecco, io vorrei ricordare ancora una volta, l'abbiamo fatto tempo fa, anche un romanzo di Elizabeth Cressman Taylor, tra l'altro un bellissimo romanzo, si intitola Senza ritorno, e fu scritto un po' su commissione, perché appunto il governo americano voleva che convincere la popolazione della necessità dell'entrata in guerra per sostenere gli alleati, in cui si racconta del figlio di un pastore protestante che emigra in America costretto dalle circostanze, e racconta come il padre, pastore a sua volta, avesse tentato una resistenza strenua della parola di Cristo contro la parola hitleriana, e così i parrocchiani e così altri pastori, e però fu una resistenza stroncata. Quindi non bisogna forse pensare semplicemente che le chiese hanno sostenuto, sì, una parte, ma perché l'altra parte era stata fatta fuori.
Sì, ricordo che nella Chiesa protestante abbiamo i due estremi, abbiamo i Deutsche Christen, sì, i cristiani tedeschi, quindi cristiani nazisti fondati da un vescovo, Ludwig Müller, e dall'altra parte la Chiesa confessante di Dietrich Bonhoeffer, quindi abbiamo proprio gli estremi all'interno di una stessa confessione. Ecco, questo la dice lunga su come sia complesso, insomma, giudicare quel periodo dal punto di vista anche della storia ecclesiastica.
Ecco, non so se Tibaldo vuole aggiungere qualcosa su questo.
Si parlava della Chiesa confessante, dobbiamo ricordarci che si riuniscono a Barmen nel 1934 i 139 delegati dei vari sinodi liberali, proprio in contrapposizione della forzatura di un'altra parte del mondo evangelico, dei cristiani tedeschi, che volevano appoggiare Hitler. Quindi, se vogliamo, intanto c'è stata una spaccatura, e comunque a livello delle chiese istituzionali non c'è stato un forte dissenso, anzi non c'è stato. C'è stato un forte dissenso, un aiuto delle singole persone, dei gruppi di persone, in questo senso, sacerdoti, cattolici o anche pastori, che hanno chiaramente dimostrato chiaramente il loro avversione al nazismo. A livello istituzionale le chiese sono state molto tiepide, se non quando non hanno appoggiato.
Appoggiato decisamente.
Vogliamo ricordare anche poi le posizioni del Vaticano rispetto a Mussolini, l'uomo della provvidenza, tanto per ricordarci anche un altro esempio italiano.
Va bene, ecco, quello sarebbe un altro capitolo. Però torniamo allora a questi ragazzi della Rosa Bianca, torniamo al fatto che, per esempio, forse non è un caso che erano ragazzi di grandi, di buone letture, di letture classiche, di letteratura, di buona musica, amavano profondamente la musica, e per esempio c'è un quintetto delle Trote di Schubert. Bellissimo, di cui noi ascoltiamo adesso qualche passaggio, l'ascoltiamo dall'andantino, perché Sophie Scholl scrisse ad un'amica alcune righe su questo brano che stava ascoltando il giorno prima di essere arrestata.
Mm.
Ecco, cara Lisa, scrive Sophie Scholl, sto ascoltando il quintetto delle trote al grammofono, vorrei essere anch'io una trota quando ascolto l'andantino, non si può fare a meno di gioire e di ridere, quasi come quando con il cuore pesante e triste guardi il cielo con le sue nuvole di primavera e i rami che germogliano cullati dal vento all'uccicare del primo sole. Oh, la primavera mi rende così felice. In quest'opera di Schubert si distinguono e si odorano l'aria stessa e i profumi, si percepisce tutto il giubilo degli uccelli e delle altre creature, la ripetizione del tema con il pianoforte, oh sì, può incantare come l'acqua fredda, trasparente e spumosa. Ecco, Paolo Ghezzi o Tibaldo, insomma, chi vuole intervenire? Ecco, questa passione musicale di Sophie Scholl.
Ma guardate, io ho sotto mano proprio alcune frasi di Sophie che sono bellissime sulla musica. La musica rende il cuore tenero, ne mette in ordine la confusione, ne scioglie il ridimento e crea così un presupposto affinché lo spirito agisca nell'anima. Ecco, sono brevi parole che potremmo trovare moltissime pensieri di Sophie, l'importanza della musica. D'altronde, quando si parlava all'inizio dell'ambiente in cui è nata la loro esistenza, e con questo ambiente familiare anche molto colto, la sete di cultura, di conoscenza. E c'è una frase molto bella di Hans in una lettera che invia ai familiari, dove afferma che la conoscenza è potere, capisce l'importanza della conoscenza contro la manomissione delle parole, che poi ha fatto il nazismo in sostanza, cioè il fatto di cambiare il significato delle parole, no?
Ecco.
E questo è anche importante, questo aspetto della parola, sì, come è stata mistificata.
Ecco, veniamo allora a questo lessico, Ghezzi. Allora, le parole della Rosa Bianca, tra l'altro lei ha curato la prefazione al libro di Tibaldo, e nota come appunto le parole che Sophie Scholl dice della trota in realtà si riferiscono alla prima parte del testo che ha ispirato Schubert, ma poi c'è una parte più drammatica, no?
Sì, perché poi la poesia da cui ha tratto ispirazione Schubert dice che nell'acqua torbida il pescatore ha la meglio sulla trota che guizza così libera nel ruscello e alla fine riesce a catturarla con l'inganno. Quindi
ecco, fa impressione che questo ascolto,
certo,
fosse stato fatto il giorno prima di venire arrestata.
Sì.
Ecco, però appunto le parole sono tante, una appunto era musica, ma c'è libertà, responsabilità. Dunque, beh, intanto la prima cosa che mi ha colpito è che ci sono molti nomi, molti più di quelli che mediamente si conoscono intorno alla Rosa Bianca.
Sì, diciamo che nella versione semplificata la Rosa Bianca è un movimento piccolissimo di 6 persone. In realtà sappiamo dai processi successivi al primo che ci sono state alcune decine di persone, una quarantina tutto sommato, che hanno collaborato a vario titolo a questo movimento, a questo gruppo, magari diffondendo i volantini, rischiando anche la vita, pagando con la vita, come Hans Leipelt, che non aveva mai conosciuto i fratelli Scholl, ma che pagò solo per aver fatto una raccolta di fondi per il professor Huber, per la vedova del professor Huber e per aver diffuso un volantino.
Non abbiamo ancora detto chi è il professor Huber.
Il professor Huber è l'adulto che è fondamentale per la parte finale della loro attività di resistenza, che non partecipa alla stesura dei primi 4 volantini, che sono sostanzialmente opera di 2 persone, cioè di Hans Scholl e di Alex Schmorell, ma è l'intellettuale, diciamo, il professore, uno dei pochi. Prima si ricordavano i paragoni col fascismo anche in Italia, no? Non sono stati molti professori universitari che hanno avuto il coraggio di dissociarsi dal fascismo. Nel caso di Huber era un filosofo, un docente di filosofia all'Università di Monaco, che osava ancora a quei tempi, 42-43, parlare di autori ebrei come Spinoza, che era bandito in quanto ebreo dal menu normale delle conoscenze accademiche
tedesche. In quanto ebreo e anche in quanto ribelle.
E in quanto ribelle. E quindi 49enne il professor Huber, con 2 figli piccoli, mette a rischio la propria vita per scrivere a nome dei propri studenti l'ultimo volantino, quindi Huber ha un ruolo fondamentale proprio nella parte finale della storia della Rosa Bianca.
Ecco, mette a rischio e perde la propria
perde
vita.
La vita, sì, perché muore con Schmorell e Graf nel secondo processo.
Ecco, come diceva giustamente prima Tibaldo, colpisce nel nazismo e sono molto perspicaci i ragazzi della Rosa Bianca nel capire questo, la perversione delle parole, la riduzione a menzogna delle parole.
In un volantino dicono esplicitamente: ogni parola che esce dalla bocca di Hitler è una menzogna. Quando lui dice pace, in realtà intende la guerra, quindi in questo senso proprio il capovolgimento. Hitler per loro era l'anticristo, e la pace hitleriana, la pax hitleriana, era in realtà la pace dell'imperialismo ed è una guerra, diciamo, portata in tutte le parti del mondo, insomma.
Ecco, un'altra cosa colpisce è che questi ragazzi, naturalmente non colpisce per il tempo storico in cui vivono, ma ecco, oggi tenere in primo piano parole come onore, patria, pace può sembrare una cosa così un po' fuori del tempo.
Sì.
E naturalmente era anche il linguaggio hitleriano, anche questo.
Certo, no? Con una sottolineatura importante, per esempio alla voce patria, io ricordo che ci sono due parole in tedesco, sì, per dire patria, e una è una parola, quella che usava Sophie Scholl, che avete ricordato prima quanto amasse la natura e la musica, che parlava di natura come nel quintetto della trota di Schubert, amava molto gli alberi, i fiumi, quello era il volto della patria per lei, era una terra sostanzialmente. E lì c'è la parola Heimat, che proprio da Heim c'ha
la casa,
il significato di casa, esattamente. Quindi la casa è una casa che accoglie indipendentemente, no, dalle nazionalità, dalle etnie. La parola che invece usava Hitler e che loro apposta non usano è Vaterland, cioè la terra dei padri, anche con questa, come dire, maschia, no, presa di coscienza di quanto dovesse fare la Germania per ritornare ad essere degna dei propri padri. E quella Vaterland è esattamente la patria che Sophie Scholl rifiuta, e che nelle lettere al fidanzato militare al fronte dice: non dirmi che è per la patria, cioè non è possibile che ci siano vengano compiuti, insomma, dei delitti contro l'umanità, vengono compiuti dei crimini della guerra, di guerra, in nome della patria. Quella patria lì non è la mia patria, la mia patria è la Heimat e non è la Vaterland del Führer.
Ecco, un'altra parola chiave appunto è responsabilità, un'altra è libertà, sono tutte parole che questi giovani riescono a elaborare anche con grande originalità, bisogna dire, cioè si sente proprio che è materia pensata, vissuta da loro.
Sì, assolutamente, loro erano anche tra l'altro dei lettori accaniti degli autori del rinnovamento cattolico francese, da Bernanos, Maritain. Per loro responsabilità aveva a che fare esattamente con la vocazione del cristiano, cioè il cristiano deve rispondere del suo essere cristiano, e se non lo fa diventa colpevole. Difatti un'altra parola chiave è la parola colpa, che loro ripetono in un volantino per tre volte: se ciascuno si rende conto di qual è la situazione ma non agisce, non fa niente e ricade nel sonno. Sonno è una parola che usano spesso per definire la condizione dei loro contemporanei tedeschi. Beh, ciascuno è colpevole, colpevole, colpevole. Lo dicono tre volte come per ribadire che loro a questa colpa non volevano starci, non volevano assumersela, e viceversa la loro responsabilità di parlare chiaro e forte per non assumersi questa colpa, e sentendo come propria una responsabilità individuale di opporsi al regime.
Ecco, visto che Ghezzi ha citato il secondo volantino, vorrei leggerne un brano perché è davvero forte. Dice: è questo forse il segno che i tedeschi si sono imbarbariti nei loro più elementari sentimenti umani, che nessuna corda vibra in loro stridendo alla vista di tali azioni, che sono ormai sprofondati in un sonno mortale, ecco l'idea del sonno, da cui nessun risveglio sarà mai possibile. Così sembra e così certamente sarà, se i tedeschi non si sveglieranno da questa indifferenza, se non protesteranno dovunque essi possano contro questa cricca di criminali, se non parteciperanno al dolore di queste centinaia di migliaia di vittime. E non solo essi devono provare compassione per questo dolore, ma molto di più, devono sentirsi corresponsabili. Infatti è soltanto a causa del loro comportamento apatico che uomini malvagi hanno la possibilità di agire così. Essi sopportano questo governo che si è macchiato di una colpa infinitamente grande, non solo, ma essi sono anche colpevoli del fatto che un tale governo si è potuto installare. E poi appunto ripetono la parola per tre volte, come diceva Ghezzi: ciascuno è colpevole, colpevole, colpevole. Ecco, ma io vorrei chiedere a Tibaldo e poi anche a Ghezzi: voi andate in giro per le scuole a parlare non solo della Rosa Bianca, ma insomma di queste grandi figure della resistenza. Tra l'altro Tibaldi si è occupato anche di Jacopo Lombardini, Il viandante della libertà, Willy Gervis, Una vita per la libertà, ecco, di queste grandi anche figure della resistenza italiana. Che impressione ne ricavate? I ragazzi come reagiscono? Si scuotono? Si risvegliano? Oppure reagiscono con l'apatia che è tipica degli adolescenti? Tibaldo, qual è la sua esperienza?
Guardi, io in passato con i miei studenti faccio vedere sovente il film ogni anno in quinta superiore, il film di Rotman, La Rosa Bianca, e erano sempre molto colpiti, perché Willy Graf diceva una cosa anche in relazione a quanto lei leggeva prima, che il singolo porta l'intera responsabilità, diceva, no? Ecco, allora far capire a questi ragazzi che La Rosa Bianca, come potrebbe essere Willy Gervis, Jacopo Lombardini, ecco, ci dicono una cosa semplicemente che è di estrema attualità, che ognuno di noi ha un dovere morale suo, personale, che di fronte all'ingiustizia non si può voltare dall'altra parte, che di fronte all'ingiustizia, all'offesa della dignità umana, bisogna agire. Questo è il grande insegnamento del giovane Rosa Bianca.
Ecco, ma io voglio sapere in che misura lo raccolgono.
Lo raccolgono. Guardi, io prossima settimana incontrerò circa 250 studenti a Pinerolo, appunto per parlare della Rosa Bianca. Nelle mie classi, quindi con i miei studenti, ho potuto verificarlo, con un lavoro ben fatto la Rosa Bianca può essere un messaggio molto fecondo, anche perché parliamo con dei ragazzi di 18 anni, 19, che erano molto vicini all'età di questi ragazzi della Rosa Bianca.
Perché non ci scrive due righe, ci fa sapere com'è andata? Così no, poi noi lo diciamo.
Volentieri. Questo io le posso dire, che io non accetto molto l'idea di questa insensibilità dei giovani di oggi con questa condanna generalizzata, perché sono frutto di questa società, quindi anche noi abbiamo la nostra parte di responsabilità.
Sì, sì, no, questo sì, però...
La Rosa Bianca, questi giovani, secondo me, possono essere un ottimo spunto per interloquire con i ragazzi di oggi, partendo da quel drammatico periodo del nazismo, ma potendo anche parlare della nostra attualità, dei drammi di oggi.
Ecco, e Ghezzi, qual è la sua esperienza?
Ma la mia esperienza di 20 anni di incontri sulla Rosa Bianca è che non si può pretendere che la maggioranza di studenti sia immediatamente affascinata da questa storia. C'è anche chi ti fa il discorso molto pragmatico, ma questi qua hanno rischiato la vita in maniera assurda, l'hanno persa, non hanno conquistato un risultato tangibile perché sono morti, quindi sono stati sconfitti, e quindi molti fanno questo discorso di ragionevolezza. Però c'è sempre una minoranza che poi si ferma alla fine degli incontri e che vedi che è stata, a proposito di volti, toccata da quei volti che io poi faccio vedere, proietto, proprio per far vedere anche una possibile identificazione, no? Una ragazza così giovane che ascoltava la musica jazz, in qualche modo che si opponeva anche per motivi estetici a questo maledetto regime. Insomma, loro possono capire
loro poi
che
parlano molto dell'arte degenerata e la recuperano invece grandemente. Sì.
Certo. No, è chiaro che poi loro chiedono, ma per noi, dici qualcosa, cioè qual è il nemico contro cui dovremmo batterci? Perché è chiaro che per loro, paradossalmente per i ragazzi di oggi, è molto più difficile identificare un nemico contro cui resistere, quindi il concetto di resistenza per loro è difficile. Se li porti a considerare però che la resistenza alla fine è una resistenza al non essere intruppati, massificati, omologati, allora questo lo capiscono, perché loro hanno questo problema, ovviamente, e quindi anche oggi hanno un problema di resistere a un'omologazione che li fa tutti uguali, esattamente il problema che avevano 70 anni fa in situazioni completamente diverse e ben più rischiose. E quindi io non sono così pessimista, e sono d'accordo con Tibaldo sul fatto che ci sia anche oggi una minoranza che saprebbe resistere. È chiaro che poi la resistenza saprebbe, potrebbe, e la resistenza è sempre fatta dalle minoranze, perché altrimenti non saremmo qui oggi a parlare della Rosa Bianca e parleremo della grande maggioranza che ha seguito Hitler, ma la grande maggioranza non, come dire, non fa la storia la fanno quei pochi che si oppongono, e allora oggi questi pochi ci sono, secondo me, ancora si trovano anche tra i giovani.
Senta, Ghezzi, io vedo nel risvolto di copertina del libro lei con il presidente onorario della fondazione
Franz,
ecco, Franz, classe 1924, che 18enne fu condannato a 5 anni di carcere per aver diffuso i volantini della Rosa Bianca. Che cosa l'ha colpita in questa persona, e lui come vive oggi questa
Franz,
memoria?
Franz è fantastico, perché, vabbè, a parte che adesso ha 90 anni e perde purtroppo qualche colpo, troppo nella memoria. Però fino a un anno fa lui parlava ai giovani e li conquistava con questa sua ironia, cioè lui riesce a parlare della resistenza di Rosa Bianca come non fosse una pagina eroica, ma come tutto sommato fosse una reazione giovanile di gente che aveva appunto letto i libri giusti, si era formata con gli insegnanti giusti, nel suo caso ricorda sempre anche dei preti che sono stati importanti nell'insegnargli che la coscienza valeva di più dell'obbedienza, quindi un concetto chiaramente rivoluzionario all'epoca, ma porta questa allegria, questa gioia di vivere. Lui è un sopravvissuto, è uno che poi è stato liberato dopo 2 anni dagli americani, dopo 2 anni di carcere, ma mi ha sempre detto, guarda, che non bisogna trasformarli in eroi, perché erano gente come tutti noi che si sono trovati a fare una scelta, insomma.
Ma sempre gli eroi sono gente come tutti noi.
Appunto.
Senta, le chiedo un'ultima cosa, Ghezzi. Dunque, c'è una associazione Rosa Bianca anche in Italia, giusto?
Sì, a proposito di numeri, una piccola associazione.
Una piccola associazione.
Qualche decina di persone sparse per l'Italia, diciamo.
Che cosa promuove?
Che promuove soprattutto una scuola di formazione politica, proprio nel solco della Rosa Bianca. Siamo figli di una grande intuizione di un giornalista della RAI, peraltro, Paolo Giuntella, che avendo sentito parlare della Rosa Bianca da suo padre, Vittorio Emanuele Giuntella, uno storico che era stato internato nei lager tedeschi e aveva sentito parlare appunto di questo gruppo della Rosa Bianca, Paolo Giuntella alla fine degli anni 70 propone a un gruppo di cattolici democratici in Italia di riprendere questo nome per far propria, diciamo, questa tradizione. Nel solco di questa tradizione, da oltre 30 anni proponiamo alla fine di agosto una scuola di formazione politica rivolta soprattutto ai giovani, ma anche ai meno giovani, in cui cerchiamo di tener fede a questo filo rosso della resistenza che si dipana dal 1943 fino ad oggi.
Bene, allora io vi ringrazio Paolo Ghezzi e Lorenzo Tibaldo e vi auguro una buona giornata. Buongiorno a voi.
Grazie, buongiorno.
Grazie, arrivederci.
E tra l'altro volevo ricordare, appunto siamo in chiusura, che c'è un numero di Esodo di questo mese, Et Illesum, anzi di questo trimestre, Solo per amore, in cui ci sono vari interventi su Et Illesum, un'altra ragazza appunto che non fa parte della resistenza ma ci ha lasciato una testimonianza di che cosa significa vivere sotto il regime, sotto l'oppressione e poi finire in un campo prima di concentramento e poi di sterminio, dove in effetti morì. E anche qui in una certa misura viene preso in esame, ecco, il tema, la questione di cui dicevamo all'inizio, cioè come resistere nelle epoche estreme, come resistere durante gli uragani della storia, quali modalità sono possibili. Con questo vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo, sabato e domenica prossimi. Ricordo che la cura del programma di Paolo Tagliolini, Ornella Bellucci in regia, con Benedetta Caldarulo alla conduzione del sabato, Irene Santori che sarà la conduzione di sabato prossimo, Piero Brancali ci ha assistito per la parte tecnica. Ricordo soltanto i nostri indirizzi: uominieprofeti.rai.it per il sito, dove potete trovare di tutto, lettere, indicazioni, parole, anche alcune voci della Rosa Bianca, e uominieprofeti@rai.it per poterci scrivere. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.